Radio L'Aquila 1. La musica e l'informazione continuano.
Dalla città più bella del mondo, Radio L'Aquila 1 presenta
Zoom. Dentro la notizia.
Buongiorno agli ascoltatori di Radio L'Aquila 1. Sono Manuela Mazzola e oggi abbiamo in studio Claudio Vannuccini. Buongiorno Claudio e benvenuto.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Claudio, tu hai iniziato scrivendo poesie, poi successivamente hai trovato la tua migliore espressione nel romanzo. All'attivo, se non sbaglio, hai 3 romanzi: Una figlia di nome Speranza, edita nel 2008, Terra amara nel 2012 e Tieni lontana la notte, pubblicata da Porto Seguro nel 2021.
Sì, ho iniziato scrivendo poesie romanesco, un po' per gioco. Poi ho cominciato a scriverle in italiano e le inviavo a Radio Dimensione Suono 2, dove una volta a settimana le leggevano. È stata una bella esperienza. Comunque, conclusa la scuola, ho iniziato a lavorare e la sera passavo il tempo scrivendo piccoli brevi racconti e comunque ancora poesie.
Nel tuo primo romanzo parli della speranza, quella che Giovanni Falcone ha portato nei cuori di tante persone. Elena, sua figlia, che è solo naturalmente una metafora perché nella realtà Falcone non ha mai avuto una figlia. Nella storia la speranza vive la sua epoca per poi essere sopraffatta dal potere, rappresentato nel libro da un uomo potente che adotta Elena, che era una bambina rimasta orfana, e l'uomo, Wilson, la porta con sé nella sua villa, in un parco bellissimo, circondata da mura apparentemente insuperabili, e quell'uomo in realtà la rapisce. Rapisce Elena, che rappresenta la speranza. Quando Elena diventa maggiorenne, però, avverte il bisogno di uscire fuori e conosce 2 ragazzi alla ricerca di un'identità, di una dimensione che possa cambiare la realtà del mondo che la circonda, e lei, inconsapevole della sua dote, li accompagna fino ad un triste epilogo. La storia infatti vive nell'unione e la passione che unisce 3 giovani e si concluderà in un finale fantasioso che rinnova l'impossibilità di cancellare un sentimento come la speranza. Elena è volubile, si nasconde nei suoi silenzi perché non sa di esistere. Lei vive nella caparbietà degli uomini che impareranno a guardare avanti, convincendosi che bisogna saper lottare per cambiare la propria esistenza. Questo è il puro sentimento che ogni uomo libero deve avere.
Il mio primo romanzo e la mia prima esperienza ha un sapore speciale. In quell'occasione ebbi modo di confrontarmi durante le correzioni con l'editrice Eugenia Scarrino. È stata una donna importante perché in quelle occasioni lei mi spiegava alcuni passaggi della scrittura importanti che io chiaramente non conoscevo. E più volte in quell'occasione mi ha detto che in qualche modo ero portato per la scrittura. Probabilmente le mie insegnanti non l'avevano capito. Una figlia di nome Speranza comunque nasconde molte mie incertezze. È un po' l'idea della poesia che ho coltivato per molto tempo, perché alcuni stralci di poesie sono inseriti nei vari capitoli e al termine, alla fine, alla conclusione del romanzo c'è una poesia riepilogativa. Ad ogni modo non scrivere più un romanzo in quel modo. È stata un'esperienza importante per me.
Mentre in Terra amara parti dal fallimento del matrimonio di Marco e Alessia, che porta la donna ad andare via da casa. Lei, Alessia, incontra un vecchio amico che la ospita nella sua casa proprio all'Aquila. La ragazza si confida sfogando tutta la sua rabbia, ma il dialogo l'aiuta anche a confrontarsi con l'amico che la sostiene. Intanto nella città ogni giorno si avvertono scosse di terremoto, è un fatto quotidiano, tanto che gli abitanti quasi non ci fanno caso. Il romanzo è veloce, dinamico, grazie anche all'alternanza di capitoli ambientati nel presente e altri nel passato. Infatti in alcuni Marco parla in prima persona e racconta il viaggio verso la città dell'Aquila, descrivendo tutto ciò che vede con continui flashback. Nelle parole del protagonista maschile c'è una soffusa tristezza che fa presagire una fine funesta. Negli altri capitoli invece si narra la storia avvenuta molti anni prima, quindi dal punto di vista di Alessia. In questi capitoli si capisce ciò che è successo nei giorni antecedenti, il terremoto del 6 aprile, quello che devastò la bellissima cittadina. Il pathos si avverte dall'inizio e tra le parole, nelle pause che sei riuscito a creare, fino ad arrivare a un climax che è inevitabile. Sei riuscito quindi a scandagliare l'animo umano con le sue fragilità, le sue paure, mettendo in risalto l'importanza della vita umana e rendendo quegli atti meschini che hanno portato la città a sgretolarsi ancora più miserabili, perché ricordiamo perché lo sappiamo tutti per quale motivo quegli edifici dell'Aquila sono crollati.
Questo romanzo nasce sulla scia veramente del terremoto dell'Aquila, no? E quello l'ho vissuto in prima persona, ricordo le scosse di quella notte e non so per quale motivo mia moglie pensò subito ai genitori, forse perché già c'erano stati degli avvertimenti, no? Che si perpetravano nei giorni. E dopo pochi giorni sono stato all'Aquila, dopo 2 o 3 giorni ho visto cose che non avevo previsto, distruzioni, mi fece un certo effetto. Ad ogni modo, in questo contesto ho avuto modo di conoscere persone speciali come il dottor Giovacchino D'Annibale, editore di Radio La Mira 1. Questo signore aveva perso la sede della sua radio e per molti anni ha continuato a trasmettere da un container. Solo la grande passione che ancora porta dentro gli dà la forza di rialzarsi e di aprire una nuova serie degna della sua radio. D'Annibale rappresenta certamente lo spirito abruzzese, uno spirito di lavoratori, di gente che si impegna. E rileggere questo romanzo pensando a persone come Giovacchino mi emoziona. Voglio aggiungere un'esortazione a Giovacchino. Non disperdere la tua storia, non disperdere la tua storia, perché raccontarla sarebbe giusto e un bene per tutti, non dimenticartela.
Mentre nell'ultimo romanzo parli di una storia d'amore fra due ragazzi molto giovani, Mario e Alessandra, la quale però è ostacolata da un fantasma che aleggia non solo su di lei ma all'interno della loro storia. In questo romanzo sei riuscito a snocciolare i problemi legati ad una violenza fisica, un problema molto importante ed attuale. La storia è ambientata a Roma, tra la zona dell'Appia e quella della Tiburtina. È la vita di un gruppo di ragazzi annoiati dal tram pram quotidiano. Anche in questo caso sei riuscito a rendere la lettura agile e a incuriosire il lettore, non solo grazie alla tua cifra stilistica, ma anche perché hai alternato capitoli ambientati nel presente a capitoli ambientati nel passato, i quali catapultano il lettore nel pieno della storia. Ce ne vuoi parlare, Claudio?
Dunque, la violenza porta dolore fisico e mentale, una violenza di questo genere, cioè quella carnale, penetra proprio nella testa della donna. Il fisico può guarire, ma la mente porta i segni inevitabilmente per molto tempo. E chissà se mai sono dolori che si possono estinguere nel tempo. Secondo me esiste solo una possibilità, quella di avere il coraggio di aprirsi e di parlare con le persone che abbiamo vicino. In genere siamo resti perché la paura di confrontarci ci crea dei limiti che dovremmo sapere superare tutti quanti. Credo che solo così abbiamo la speranza di superare questi traumi.
Un filosofo, saggista e aforista rumeno, Emil Cioran, spero di pronunciarlo bene, che è vissuto tra il 1911 e il 1995, ha detto: non si scrive perché si ha qualcosa da dire, ma perché si ha voglia di dire qualcosa. Tutti i tuoi libri hanno uno sfondo sociale importante. Nei tuoi libri dai voce a quelle categorie che sono più fragili all'interno della nostra società. Come mai? Da che cosa nasce questa tua attenzione?
Non so, probabilmente la spiegazione l'ho già data descrivendo il coraggio di parlare come un elemento necessario per affrontare la vita. E forse trovo più semplice scrivere storie quotidiane che magari parlarne apertamente. Ad ogni modo il presente è la nostra vita, quella di tutti i giorni, e mi sembra più facile descriverla.
Quest'ultimo romanzo, Tieni lontano la notte, come è nato? Per quale motivo lo hai voluto scrivere?
L'idea nasce da una notizia letta, ebbi modo di leggere, su una ragazza indiana violentata da un gruppo di bestie e poi uccisa. Pensavo a quanto dolore può portare un fatto del genere e quanto buio è il dolore dentro una donna. Spero di esserci riuscito e di aver fatto una cosa fatta bene.
Come autore possiede una notevole capacità descrittiva, soprattutto dal punto di vista psicologico. Riesce a far partecipe il lettore, mettendo a nudo i tuoi personaggi, soprattutto le protagoniste femminili.
Io credo nell'idea che la donna abbia una marcia in più. Inoltre la donna scopre sensibilità diverse dalle uomini. Forse in questo riesco a trovare lo spunto giusto per i miei personaggi. Forse è una cosa discutibile, ma insomma, questo è quello che penso.
Cosa pensi della violenza di genere?
Penso che serie come Suburra, Gomorra e altre facciano male, specialmente per le nuove generazioni. Non è moralismo, ma credo che si esageri veramente. Tempo fa ho avuto modo di incontrare casualmente un attore che interpretava un personaggio di Suburra, si chiama Antonello, adesso il cognome non me lo ricordo, uno dei fratelli Buffoni, e mi diceva che dopo Suburra è stato un continuo ripetersi di film di questo genere, che anche secondo lui fanno male. Lui, uomo di teatro, dice che è immorale e vergognoso.
Secondo te c'è un modo per affrontare e risolvere il problema della violenza?
Ma forse dovremmo cominciare proprio da queste cose. I giovani gli piace puntare le dita alla testa delle persone come mi mando le pistole. Ma forse lo Stato fa poco per arginare questo problema.
La narrazione è uno strumento di comunicazione importante, soprattutto in questo momento storico così particolare. È fondamentale quindi per uno scrittore, che può rappresentare l'esplorazione di ciò che gli accade intorno, partendo da un'analisi del proprio sé. Ed è importante perché si può investigare sulle ragioni, le cause, le conseguenze di un fatto o di un evento attraverso un dialogo aperto con il lettore. Cosa ne pensi, Claudio? Sei d'accordo? Cosa rappresenta per te l'arte di scrivere?
C'era un poeta di cui lessi alcune cose, credo 30 anni fa, di cui non ricordo il nome, e c'era una frase che mi è rimasta impressa e diceva: è difficile trarre notizie dalla poesia, eppure l'uomo muore miseramente ogni giorno per mancanza di ciò che lì si può trovare. Io credo che l'arte è parte dell'anima, del nostro essere. Senza siamo poca cosa.
Bene, siamo arrivati alla fine. Ringraziamo Claudio per averci concesso questa intervista e soprattutto per averci fatto partecipi del suo mondo artistico. Ciao Claudio, ad maiora e buona giornata agli ascoltatori di Radio L'Aquila 1.
Grazie.
Zoom. Dentro la notizia.